Testo tratto dal libro Autobiografia di Maria Valtorta, edito dal Centro Editoriale Valtortiano. Parte terza. La cugina e lo zio. Sezione 2. Ma torniamo a mio zio e a mia cugina. La mattina del 23 dicembre io mi alzai molto presto per andare al mercato centrale. Era tempo di code, anche allora, e le code toccavano a me e a mamma. Quella mattina ero andata io, perché mamma era costipata. Quando tornai, trovai una tragedia. Mamma piangente. Mia cugina fuggita, mio zio prossimo ad andarsene a sua volta. Come sempre è accaduto, quando mamma soffre realmente, si attaccò a me, narrandomi che c'era stata una grande lite fra lei, Peppina e mio zio. A sentire mia mamma, il torto era loro. A sentire mio zio, il torto era di mamma. Io dico che avevano torto e ragione tutte e due le parti. Mamma aveva ragione di consigliare una maggiore serietà alla nipote, che ormai era proprio un po' tanto civettina, ma avrebbe dovuto farlo con più dolcezza. Invece lei usò lo stesso metodo che usava con me, e loro due non lo sopportarono. Però mancarono a loro volta di gratitudine e di correttezza. Infine, questa sorella e zia aveva sempre aiutato il fratello e mantenuto la nipote in collegio. Veramente era papà mio che pagava, ma insomma. Ormai da mesi e mesi ospitava nipote e poi fratello e nipote. Aveva speso per curarli, vestirli, nutrirli. Mi pare avesse diritto a un poco di rispetto. Infine avrebbero dovuto rispettare mio padre, che era sempre stato un buono anche con loro. Invece niente. Io cercai di mettere pace perché vedevo la mamma veramente accasciata. Ma mio zio mi dichiarò che lui non poteva far torturare sua figlia da un'aguzzina dai metodi di Croato. Testuali parole. A mezzogiorno, mentre noi tre molto tristamente sorbivamo un brodo, mio zio se la svignò in salutato ospite, lasciando la porta aperta e sul tavolo della sua stanza un biglietto per me, dove mi ordinava di portargli le loro cose all'indirizzo che mi avrebbe in seguito significato. Fu un ben triste Natale, quello del 1917. Mamma a letto con la febbre e una colica di fegato, frutto della bella scena. Papà mortificato, io addolorata. Ma mamma dovrebbe sempre ricordare che né io né mio papà mai le procurammo dei dispiaceri atti a metterla a letto ammalata. Per fortuna in quei giorni Mario venne a Firenze per un 15 giorni di vacanza e fu lui che provvide a molte cose. Mi accompagnò dallo zio per la consegna delle cose dei due, in comune per le pratiche per la separazione delle tessere. Cambiò tutta la disposizione della casa perché mamma diceva che vederla uguale a quando c'erano quei due le faceva troppa pena, e infine si fece infermiere e consolatore di mamma, che egli chiamava la sua cara mammi. Anche con me si dava da fare e intanto esigeva che tutte le mattine lo accompagnassi in chiesa e facessi la comunione con lui. Non so se quando era in accademia era ugualmente pio, ma direi di sì, perché le sue lettere erano piene di fede. Il discepolo aveva, nel nostro caso, superato la sua maestra. Certo, con l'intuito dell'affetto, aveva capito che io avevo bisogno di Dio per soffrire, se non meno, con meno asprezza, e mi riportò a Dio. Posso dire che, come con la sua forza di giovane robusto, rotto a tutti gli esercizi fisici, sollevava senza fatica pesi inerti come immobili, così ugualmente mi prese di peso e mi sollevò ponendomi su un altare presso un tabernacolo. Non mi faceva delle prediche che non avrei sopportate, perché in certe ore le prediche danno noia, ma agiva addirittura. Aveva capito che ero infelicissima. Lui pure aveva avuto una vita poco felice e capiva. Aveva capito che io volevo morire perché stanca di soffrire e ricorse alla medicina delle medicine. Mi gettò tra le braccia di Dio. Sì, se sono tornata a Dio, lo devo alla bontà del Signore, ma anche molto al mio Mario, il quale, fra l'altro, doveva aver parlato molto chiaro anche a mamma, dicendole che io morivo di malinconia e occorreva darmi un poco di felicità. Mia mamma allora gli dava ancora ascolto e gli voleva bene. Aveva sempre avuto un debole per i maschi. Dice tuttora che non sa rassegnarsi d'aver perduto il figlio maschio morto dopo poche ore di vita. E poi Mario era un grande salvagente per lei, almeno credeva che lo fosse. Vedeva che io degli uomini non mi occupavo di nessuno fuorché di lui e me lo teneva vicino per tenere lontano dal mio cuore tutti gli altri pretendenti che non mi sono mancati, lo devo dire. Ma Mario cresceva. Non era più un ragazzo. Aveva ormai passato i 20 anni ed era prossimo ad uscire dall'Accademia Navale col grado di guardia marina. E guardava a me con occhi diversi ormai. Né lo teneva nascosto questo suo pensiero. Lo diceva apertamente, schiettamente, e suo papà, sua nonna, i suoi zii lo secondavano. Quante volte, abbracciando mamma, non le disse: «Vero, mammi? Quando sono ufficiale, la signorina è per me, e lei sarà la mia mamma e il signor Giuseppe il mio papà. Avrò due papà allora e la mia mammi, e avrò la mia cara signorina per la quale ho studiato e sono divenuto quel che sono». E lo faceva ormai capire anche a me che la sua amicizia sororale si era ormai mutata in qualcosa di molto più profondo di un amore fraterno. Ma io non ne volevo sapere. E per due motivi. Il primo era che mi sentivo ormai incapace di amare un uomo con l'anima e col corpo. Lei mi chiederà: come? Ha passato tutte quelle lotte contro il senso risvegliato e ora, che poteva onestamente appagare i bisogni della natura, non ne voleva sapere? Sembra un controsenso, vero? Ma non lo è. L'avermi levata crudelmente la mia libertà di amare e avermela levata con la frangia di certe spiegazioni che avevano intorbidito la limpidezza del mio cuore di vergine, assolutamente ignara di certe leggi fisiologiche e istintive, nella stessa maniera che una pietra gettata in un limpido stagno sommuove il fondale e ne solleva il fango depositato sul fondo, mi aveva molto turbata. Ma non era nella mia natura di essere una unicamente dominata dal senso. Passionale sì, lo ero e lo sono. Mi attaccavo e mi attacco a qualcosa per amare, essendo questo un vero bisogno del mio io, sempre più acuito dal non amore che mi circondava. Da giovane amai intensamente la creatura. Dai 25 anni in poi amai intensissimamente, sempre più intensissimamente, il creatore. Ma senza un grande amore, scopo della mia vita, non potei mai stare. Ero dunque una passionale. Forse è meglio detto una appassionata, ma non una sensuale. Vi è una grande differenza, benché sul primo non appaia, fra le creature naturalmente viziose e quelle che sono portate a subire tempeste del senso per un complesso di circostanze volute dagli uomini che ci stanno intorno e dal nemico che continuamente ci guata. Quando in un cielo estivo si formano nubi temporalesche, gravide di fulmini e di grandine, è inevitabile che il temporale scoppi. Ma non sempre però esso diviene temporale distruttore. Quando un microbo assale una persona, non sempre fa lo stesso scempio. Se quella persona è tendente a quel dato male, il microbo prospera e conduce a morte. Ma se quella persona è di nascita refrattaria a quel microbo, esso non riesce ad attecchire e viene sterilizzato dal sangue generoso del colpito. Nel mio cielo si erano levate nubi temporalesche accumulate da venti d'inferno e nel mio sangue erano stati inoculati bacilli nefasti. Ma se la grandine era scesa, devastando per sempre la mia fioritura di speranze giovanili, non aveva però incenerito col fulmine la mia linfa vitale e il mio albero poteva ancora dare, se non gioia di corolle, utilità di fronde. Ma il mio sangue, non di nascita lussurioso, aveva potuto superare, con fatica e sofferenza, è vero, ma con vittoria, i germi della carnalità inoculati in esso. Passata quella febbre e passata dopo che il mio Dio mi aveva dato quella risposta che mi fu forza e norma, io ero tornata la Maria di un tempo, ossia la creatura superiore alle seduzioni della natura. E lo ero divenuta ancor più di prima, perché, staccata come ormai ero dalla vita, spenta per sempre alla capacità di amare come donna, solo incline alla morte, non avevo neppur più in me quella santa tendenza a perpetuare la specie attraverso ad un matrimonio fecondo che Dio non condanna, perché lui stesso lo mise per primo nel cuore dei progenitori. Perciò non mi sentivo più capace di amare come donna un uomo. Sentivo questa mia incapacità e me ne spiaceva solo perché avevo un cuore naturalmente materno. L'idea che mai avrei avuto dei bimbi miei mi dava pena e tuttora la mia nostalgia più grande, dopo quella del cielo, questa. Pensavo alla mia solitaria vecchiezza se fossi campata, ma non me la sentivo di essere una carne sola con l'uomo che fosse divenuto mio marito. Perciò significai a Mario di lasciarmi in pace. Egli significai anche che io non mi sentivo più sana come prima e perciò non volevo legare un uomo giovane e sano ad una malazzata. Mi lasciasse perciò tranquilla e continuasse a mantenermi la sua buona amicizia che mi era di tanto conforto. Gli feci anche capire che se mamma avesse capito che egli faceva sul serio la parte del pretendente, avrebbe fatto subire a lui pure la sorte degli altri che si erano fatti avanti con proposte di matrimonio. Sarebbe stato messo alla porta e per sempre. Ma Mario, ma suo padre, ma sua nonna, ma i suoi zii non potevano ammettere che mia mamma, dopo averlo lusingato tanto, lo potesse trattare così. Che diamine! Era sano, ricco, passabilmente bello, con una magnifica carriera davanti a sé. Che ostacoli potevano essere messi in opera da mamma? Che diamine! Non volevo certo insinuare che una mamma fosse così egoista da sacrificare sua figlia per avere sempre seco una serva senza salario. Non lo potevano credere. Infatti, chi l'avrebbe creduto? Molte delle mie angosce familiari non sono credibili altro che dai testimoni oculari, padre. Lei pure non so se creda ciecamente a quanto le narro. È così contrario al concetto che si ha dell'amore materno che si stenta a crederlo. Ma è la verità. Tutto è verità in questa mia storia. Posso morire ad ogni momento, oppressa come sono per il versamento pericardico e pleurico, ma sono tranquilla di non avere a rispondere a Dio di nessuna bugia su quanto le narro, anche se avessi a morire senza confessione. Con tutte le mie forze cercai perciò di fare ragionare Mario. Ma l'uomo innamorato non ragiona, specie se è spalleggiato da tutta una parentela. Tutto quello che ottenni fu che aspettasse a parlare per un altro anno, ossia fino al momento in cui avesse avuto le spalline da ufficiale. Con mamma non dissi nulla, se no il povero Mario sarebbe stato subito condannato. Parlai con papà mio e con papà suo. Scrissi ai parenti di Mario a Roma e tutti mi esortarono ad accettare Mario e a non sacrificarmi oltre ad egoismi materni. E la vita continuò. Ci si scriveva come al solito da buoni e fraterni amici e Mario, che aveva intuito che se l'aiuto dei sacramenti fosse stato più frequente io sarei migliorata non solo nel morale ma anche nel fisico, che sempre risente in sé le ripercussioni morali, trovava sempre il modo di farmi fare delle comunioni. Ora era per un suo esame, ora per un compagno malato, ora per sua nonna, ora per suo zio. Povero ragazzo, mi ha proprio riabituata lui al desiderio del pane celeste. Cominciai allora, nella primavera 1918, ad andare ribellandomi in questo agli ukase materni in chiesa quasi tutte le mattine. Fra l'altro Mario si era accorto che io, da buona italiana come sono sempre stata, subito dopo Caporetto avevo fatto un voto a Dio per la vittoria e, a ricordo del medesimo, portavo intorno alla vita la mia grossa corona del rosario del collegio. Mi martirizzava le carni. Un giorno la corona si ruppe e cadde proprio ai piedi di Mario. Mi seccò immensamente, perché quando faccio penitenza mi ungo il capo e mi lavo la faccia affinché gli uomini non se ne avvedano, ma solo il Padre che è nel segreto. Anche ora nessuno s'accorge che io porto notte e giorno un cingolo, che è un cilicio vero e proprio, e né febbri né sofferenze me lo fanno levare. Me lo tolgo solo nell'ora che viene il medico, perché visitandomi non me lo trovi. Vero è che resta il segno nella carne, e su quel segno misterioso il dottore è rimasto più volte perplesso. Ma dato che lì, alla vita, l'enfiagione del tumore è tale che dà un ripiegamento della pelle, il medico è sempre rimasto incerto se sia un segno naturale o procurato da una corda. Insomma, quel giorno cadde la corona. Mario la raccolse e me la rese senza commenti. Del resto, la mia stessa confusione lo aveva illuminato. Come vede, nonostante le mie ruzzolate per terra, non ero proprio una senza fede. Dunque Mario si era accorto che io dovevo aver fatto qualche promessa al Signore perché salvasse la patria. E specie servendosi di questo, mi spinse verso Dio con continue comunioni. L'ultima arma che il demonio usava con me allora era questa. Non potendomi più turbare in altri modi, né col senso in maniera completa, né con la suggestione del suicidio, con la stessa intensità di prima. Pauroso che io mi volgessi del tutto a Dio, mi inoculava una vergogna di rivolgermi a Dio dopo averlo offeso. Sono le sue solite antichissime armi usate la prima volta nel paradiso terrestre, ma il mio Mario le vinse. Tornai dunque sempre più vicina a Dio. Soffrivo ancora molto per i modi materni, ma di quelli ne soffrirò finché una di noi due non sarà morta. Però soffrivo con più rassegnazione. Fu allora che io detronizzai la Madonna dal mio tavolino da notte e vi misi sopra quel cuore di Gesù che vi è tuttora e che non mi ha più lasciata venendo con me in Calabria, a Cremona, ovunque andassi per poco o per molto tempo. Mario e i miei feriti mi hanno riunita a Dio. La contemplazione del dolore e della morte sono sempre una grande medicina spirituale e la vicinanza di un cuore cristianamente buono, l'amicizia onesta e cristiana, è sempre fomite di bene. Nell'estate 1918 io e mamma ebbimo la spagnola. Io vivevo fra gli spagnolosi e perciò la presi violentissima. Da allora mi rimase la febbre giornaliera. Il cuore cedette ancora di più, ma ci curammo da noi, senza aiuto di medici, tutti malati, e quei pochi non malati, straoccupati e imprendibili. Ci curammo come io vedevo curare i miei ragazzi all'ospedale e, senza aiuto di medici per guarire o per morire, superammo il male. Mamma tornò più vegeta di prima. Io, sia per la mia imperfezione cardiaca preesistente, sia forse perché in ospedale potevo essermi contagiata fra tante infezioni di diverse specie, non tornai più come prima, ma ero felice di andarmene. Se morivo, risolvevo tutto senza scene, anche la faccenda di Mario. Il 4 novembre la guerra ebbe termine. Quando la notizia giunse, mi precipitai fuori dall'ospedale e corsi ai piedi del Nazareno nella chiesa di San Marco per ringraziarlo. Gli offrii allora me stessa, chiedendogli che mi prendesse la vita, ma che non facesse più venire altre guerre. Quel giorno non sapevo ancora bene quel che offrivo, e il mio offrire era inquinato dal desiderio molto umano di non vivere più per non soffrire più. Ma da allora io ho sempre ripetuto la mia offerta per questo e per altri motivi che le dirò a suo tempo, sapendo molto bene quel che facevo. Ma se per tante cose Gesù mi ha ascoltata, per questa no. Dal 1918 ad oggi, molte altre guerre hanno ucciso i figli d'Italia. E forse io morirò mentre la più tremenda delle guerre è in atto.